Quindi ieri abbiamo concluso il capitolo 5 che ci ha portato via, credo, 4-5 mesi, dicendo, oh, finalmente abbiamo finito, Paolo, un po' troppo forte, prigliatevela con Gesù. Invece no, adesso è peggio, perché Gesù, dopo avere parlato delle beatitudini, dopo aver visto questo percorso da fare per arrivare alla perfezione di Dio, là dove la perfezione non è una cosa asettica, dicevamo, ma una similitudine, una somiglianza con Dio, uno dice, ci siamo. No, Gesù passa al secondo livello del gioco. Cioè, nel capitolo 6, fa qualcosa di più difficile. Propone al discepolo un balzo in avanti. Non si tratta solo più della corretta interpretazione della Torah. Per adesso lui ha preso 5 questioni, ricordate, la violenza, l'adulterio, il divorzio, il giuramento e la legge del taglione, e le ha riportate alla propria origine, perché lui non è venuto a cambiare un iota, una virgola. Adesso invece a chi ha resistito fino a qui, ed è un ebreo praticante che ascolta, propone qualcosa di più. Che cosa? Propone una vera e propria conversione, un modo autentico di vivere rapporto con Dio, non più basato sull'apparenza, sul merito, sulla teatralità, ma come autentico desiderio di incontrare e imitare la perfezione del Padre. Gesù allora nel capitolo 6 prende 3 pratiche di pietà, si dice, cioè non sei più nella teoria. Qui lui va a vedere degli atteggiamenti concreti, molto diffusi allora, meno diffusi oggi, che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno, fornendo ai discepoli, leggi noi, il corretto modo di approcciarsi all'elemosina, alla preghiera e al digiuno. Ok? Queste tre le chiamiamo pratiche di pietà, cioè esercizi di misericordia, concretizzazioni della compassione, derivano in realtà dalla Bibbia, dal libro di Tobia al capitolo 12. Nel libro di Tobia, in cui si parla appunto di questi tre modi di vivere la propria fede nella concretezza, quello che diceva ieri sera a messa San Giacomo. Ed erano i pilastri della predicazione rabbinica e farisaica, e in particolare della pratica farisaica. Sapete che i farisei, chi di voi viene ai miei incontri sa già, non erano quella macchietta che ne abbiamo fatto, ma erano persone molto in gamba, erano i perushim. Vi faccio una piccola parentesi storica, perché gli storici che sono in mezzo a noi siano contenti. Quando dopo la dominazione di Alessandro Magno, che semagnò pure la Palestina, e prima dell'occupazione romana ci fu un periodo degli Asmonei in cui, in seguito a una guerra civile attraverso uno che si chiamava Giuda il Maccabeo, vedendo tutti molto, oh, Giuda Maccabeo, certo Giuda Maccabeo, ci fu una specie di ristabilimento, una specie di teocrazia, molto tra virgolette, ma una delle cose drammatiche fu che Giuda Maccabeo interruppe la successione del sommo sacerdote. Il tempio non c'era più, da mo' che non c'era più, era stato distrutto nel 587 il tempio, ma i sommi sacerdoti c'erano, ed erano tutti discendenti della famiglia del primo sommo sacerdote voluto da Salomone, Sadoc, quindi era la discendenza sadochita. Per gli amanti del genere, Handel negli anthems di incoronazione del re cita Sadoc, Georg Friedrich Handel, quel bellissimo inno per l'incoronazione del re. Cosa fa lui invece, poiché questi erano un po' dei Rabadan? Mette un re che piace a lui, il nuovo re di Israele, e sostituisce il sommo sacerdote, che non è più di discendenza ma di nomina. In reazione, siamo circa a spanne un secolo e mezzo prima della nascita di Cristo, in reazione a questo oltraggio, probabilmente la famiglia dei Sadochiti si distacca dal Tempio, che ancora non c'era, ribadisco, rifiuta la riforma maccabaica e fonda una setta, gli Esseni, che non riconoscono la validità del Tempio né la validità del Sommo Sacerdote. Un'altra setta, un'altra corrente di questo pensiero non si allontana, ma intende riformare da di dentro. Sono quelli che dicono: non abbiamo più il Tempio, viviamo la Torah con assoluta intransigenza. La gente li piglia per il sedere e dice: voi siete i perfettini. E loro dicono: ah sì? E noi ci chiamiamo i perfettini, Perushim, farisei. I farisei, quindi, quando Gesù vive, ci sono sia gli Esseni che i farisei. I farisei, che quindi non riconoscono nemmeno loro, allora, gli Esseni addirittura non frequentavano il Tempio. Invece i farisei, vedete, sembra proprio il Parlamento italiano, entrano nel governo, sono talmente forti, acquistano talmente popolarità di fronte alla gente, che quando viene ricostruito il Tempio, sono i farisei a imporre ai Sadducei, che erano un pochettino gli aristocratici di Gerusalemme, di utilizzare il vecchio rito. Quindi hanno una grossa vittoria. Entrano addirittura nel Sinedrio. Quindi, ripeto, durante la riforma di Giuda Maccabeo ci si distacca, una corrente diventa, potremmo dire, oltranzista, i grillini della situazione, gli altri invece dicono: no, no, noi entriamo in governo e cambiamo tutto. Ed è così che succede. Quindi i farisei non erano affatto quella macchietta che ne abbiamo fatto, erano persone molto coerenti, molto intransigenti, seguivano alla perfezione o cercavano di seguire alla perfezione tutte le prescrizioni. Qual era il problema? È che sapevano di essere tali, consideravano il popolino ignorante e quindi maledetto, perché si dannava non potendo rispettare tutti i precetti. Vi leggo per esempio una riflessione di un rabbino, Rabbi Eleazar, di origine farisaica, di scuola farisaica. Scrive, abbiamo questo nel Talmud babilonese: tre cose annullano il severo decreto di Dio: la preghiera, la carità, la penitenza. Però questa pratica entra anche nella prima comunità cristiana. Vi citavo ieri la Didache, che è questo piccolo librettino scritto in greco contemporaneo al Vangelo di Marco, quindi antecedente al Vangelo di Matteo, che scrive: i vostri digiuni non siano come quelli degli ipocriti, nemmeno pregate come gli ipocriti, ma come vi chiese il Signore nel suo Vangelo. Così pregate, Padre nostro, pregherete così tre volte al giorno. Vedete che abbiamo un focus su quella che era la pratica della prima comunità cristiana. Quindi l'orizzonte della riflessione di Gesù sull'elemosina, la preghiera, il digiuno è sempre la stessa: l'autenticità che porta il discepolo a vivere un'esperienza totalmente nuova nell'ambito della fede. Allora cominciamo a leggere il capitolo 6 del Vangelo di Matteo. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Proviamo a leggere e a capire anzitutto. Gesù esordisce dicendo: state attenti a non praticare la vostra giustizia. In alcuni manoscritti antichi, cioè alcune copie dei primi Vangeli, il termine giustizia è sostituito con elemosina oppure carità. Quindi potremmo dire che per la prima comunità cristiana, per chi recepiva il Vangelo nel primo o secondo secolo, la giustizia coincideva col donare al povero il suo. Quindi non la giustizia come intendiamo noi: ho subito un torto e tu me lo ripaghi, Ma è interessante, questo è un tema molto molto presente alla predicazione di Papa Francesco, cioè il sostegno ai poveri non come un'elargizione, ma come una restituzione. Vedo i vostri sguardi, un po' siete assonnati, un po' c'è la nebbia, l'effetto stalla però comincia, quasi caldo, apriamo? No, scherzo. Come ho già avuto modo di dire, di ribadire, ma adesso approfondiremo, perché il rapporto con la ricchezza è molto difficile tra i cristiani cattolici. Siamo tutti molto poveri con i soldi degli altri, diciamo sempre agli altri come devono essere poveri. Nella Bibbia, la Bibbia non è affatto classista. Nella Bibbia c'è un principio semplicissimo. Nell'Antico Testamento si dice che la ricchezza è dono di Dio, ma la povertà è sempre colpa del ricco. Ok? Vedete che è molto distante da una visione un po' fintamente pauperista che a volte prende il nostro cristianesimo. E Gesù anche aveva amici ricchi, penso a Nicodemo, che gli regala addirittura la sua tomba scavata a mano nel centro di Gerusalemme, cioè una roba super extra, iper chic, nella tomba di famiglia al Verano, sul viale principale. Bene, e Gesù non ha mai allontanato i ricchi, ha sempre detto al discepolo: state attenti, perché la ricchezza mente, perché promette ciò che non può mantenere. La ricchezza promette un benessere psicofisico e tutto, che non è vero, ok? Con questa logica la prima comunità cristiana identifica l'elemosina, cioè il soccorrere il povero, come un atto di giustizia, di riequilibrio sociale. Ora, io voglio essere molto chiaro con voi, io me ne uso un termine greco, stracafotto, è un greco antico, tardo, se qualcuno poi dice, ma questa è una posizione di sinistra, di destra, mi fa veramente scompisciare delle risate. Questo è il Vangelo, questa è la visione biblica della situazione, è l'interpretazione della realtà. Certo, poi rifletteremo, quando leggo che nel 2020 l'1% della popolazione mondiale possederà il 99% delle ricchezze del mondo, dico, giù da Faust, ma vuoi vedere che aveva ragione la Bibbia? Ripeto, la ricchezza è sempre dono di Dio, pane ce n'è per tutti. E qui, vabbè, sarebbe un lungo discorso, io sono negli anni 80, chi di voi è più o meno la mia età si ricorda, no? Quando c'erano tutte queste polemiche sul controllo delle nascite, che ci raccontavano il mondo si sta impoverendo. Certo, il mondo si sta impoverendo se continuiamo a far così, ovvio, gente che è scoperta, no? C'erano studi seri che dicevano che con le risorse attuali, le risorse di cibo, staremmo ancora abbastanza comodi in 70 miliardi sulla Terra. Certo che se però io devo avere 3 macchine, l'aria condizionata in 2 case, mangiare 4 volte al giorno, eccetera, eccetera, allora no, questo è il principio. È ovvio che allora chi ha tutto questo dice no, ma gli altri devono smettere di far figli, ovvio. Però capite che sono situazioni un po' delicate. Nessuno si deve sentire in colpa per quello che è, per quello che ha guadagnato lecitamente, sinceramente, tutto. Ma ripeto il principio, la ricchezza, cioè tutto ciò che c'è è dono di Dio. Perciò l'ebreo praticante è così grato a Dio per ciò che ha. Non lo considera. Noi, diversamente anche dei protestanti, abbiamo una visione, ripeto, un po' come se il soldo fosse peccaminoso. No, è la ricchezza ingiustamente acquisita che è peccaminosa, oppure la ricchezza che non sfocia nella solidarietà che è peccaminosa. Questo dice la Bibbia. Ripeto, lo slogan a me piace molto: la ricchezza è dono di Dio, la povertà è sempre colpa del ricco. Stop. In questa logica capiamo perché c'è questa identificazione. Quindi vedremo, vi anticipo già, ovvio, l'elemosina non è, aspetta, 50 centesimi che do al poveraccio davanti alla chiesa, ci sta, ma è qualcosa di molto più complesso e anche di più impegnativo e di più intelligente. Attenzione, Gesù dice: state attenti a non praticare davanti agli uomini, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 2: dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te. Io mi immagino la scena, no? Che che si veda bene quanto sto mettendo. Qualcuno sostiene anche all'ingresso del Tempio di Gerusalemme c'erano dei contenitori per l'elemosina, tipo da noi, no? Per i poveri, non in certe chiese mi fanno ridere, per i poveri, per il restauro della chiesa, per, poi in realtà i preti mettono tutto insieme, però come la differenziata, però metto così, ed era una forma di tromba. C'erano in modo da raccogliere tanto e poi che non riuscivi a mettere la manina dentro. Ricordate la famosa vedova che getta uno spicciolo? Cling. Beh, la cosa importante è che per la prima volta nel Vangelo del Matteo, udite, 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 si usa il sostantivo ipocrites. Talmente usato da Gesù da essere diventato proverbiale anche nella lingua italiana, sei un ipocrita, però noi lo diciamo senza sapere cosa vuol dire. Ipocrites nel mondo ellenistico rappresenta, indica la rappresentazione scenica, la finzione teatrale. Un ipocrita, quindi vedete, non ha una connotazione negativa, interpreta un personaggio. Certo che giù dal palco interpretare un personaggio non va bene. Probabilmente però, sostengono gli ultimi studi, in Matteo, che è un ebreo e non è un greco, sembra più richiamare la scorretta interpretazione di un testo. Cioè, così come l'attore interpreta un testo recitandolo, Matteo dice il rischio è di interpretare la Torah falsandola, sbagliandola. Ipocrita, cioè, è chi come i farisei e gli scribi interpretano scorrettamente la Torah a proprio vantaggio. E quando Gesù dice cosa succede a questi ipocrites che suonano la tromba per far vedere e per essere lodati, non dice finisco all'inferno, Dante li mette in non so quale girone, no, dice hanno già ricevuto la loro ricompensa. Interessante perché ricevendo la loro ricompensa, nel gergo commerciale greco il verbo indica il saldo di una fattura. Tu sei stato pagato, cioè sei tronfio del fatto che la gente ti loda perché tu hai fatto un'elemosina. Proviamo a meditare. Quindi nella scrittura l'elemosina ha a che fare con la misericordia. Interessante perché l'elemosina deriva dal termine greco eleos, che significa compassione, guardate tutto attorno, tutto è uno. Comprensione, ed è un sinonimo di chesed, quello che poi noi traduciamo in italiano con misericordia. Ed è nella scrittura l'elemosina un modo concreto, bellissimo, per superare il conflitto sociale e per ristabilire la giustizia. Non è una cosa, una tantum che io do per placare i miei sensi di colpa, che sono più ricco di te, mi fai pena, quindi non è questo. È il modo concreto, è lo strumento economico. Io non sono un economista, chiedo scusa, però sono, come dire, un appassionato di scrittura e un teologo pastorale, ma l'idea è questa. Il modo per ristabilire l'ordine sociale, secondo la Bibbia, è l'elemosina, che ha a che fare con la compassione. È ampiamente raccomandata dalla parola di Dio l'elemosina. Si pone sulla linea del sacrificio, pensate un po'. Vi cito, poi lo vedrete, riceverete tutti questi appunti, Daniele capitolo 4, Siracide capitolo 35, in cui si dice che l'elemosina, come l'olocausto, come il sacrificio, come la preghiera, cancella i peccati. Ah, interessante. E acquista la salvezza. Ah, vuoi vedere che ho trovato il modo per convertirmi senza dover andare da quel noioso prete a dire le mie cose? Può darsi, non so. Deuteronomio 15, cito, poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra. Deuteronomio 15, 11, redatto in maniera definitiva, V secolo a.C., dice, poiché i bisognosi non mancheranno mai sulla terra, allora io ti do questo comando, dice Dio, e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Gesù però ci ammonisce, l'elemosina, e Gesù amplia questa cosa, l'elemosina sì, converti i nostri cuori, perdoni i nostri peccati, attua la giustizia, ma ad una condizione, che sia autentica e che sia discreta, quasi segreta, non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra. Adesso vi racconto un aneddoto simpaticissimo. Uno dei vescovi di Aosta, io l'ho conosciuto ma ero bambino, era un mio vicino di casa, Blanche, ed era conosciuto per le sue battute argute. Voi che siete foresti, adesso la Valle d'Aosta è cambiata molto col turismo, però è veramente un po' un microcosmo, come tutti no, come il Trentino, cioè dei posti un po' autoreferenziali. E lo dico con orgoglio, cioè la Chiesa in Valle d'Aosta ha veramente fatto delle cose straordinarie dal punto di vista sociale, culturale, l'Union, vi dico una cosa che pochi sanno, l'Union Valdôtaine, che è il partito di maggioranza della regione autonoma Valle d'Aosta, è stata fondata da un prete, il canonico Brean, che era antifascista, ok? Uno dei sindaci di Aosta alla fine dell'Ottocento era un canonico di Sant'Orso, scomunicato da Roma perché non si poteva, ok? Bon. E questo Maturino si chiamava, Monsignor Mathurin Blanchet, faceva le visite pastorali. Immaginate cos'era la visita pastorale, il vescovo in una parrocchia tipo qui a Saint-Nicolas, assiste alla messa solenne, eccetera eccetera. Questa era fine degli anni 50, inizio anni 60, con la cantoria tipo ieri, con la gente, poi la chiesa piena e tutta, e finisce tutto, i ringraziamenti, grande messa pontificale solenne, e conclude dicendo in francese, io ve lo dico in italiano: vorrei ringraziare la devota popolazione di questo paese, per in particolare il parroco reverendo così zelante, così bravo, e in particolare la cantoria che ha cantato così bene e l'organista che ho trovato estremamente evangelico. Prima di là il parroco dice: autentico, dice, ma scusi monsignore, in che senso l'organista era evangelico? La mano destra non sapeva quello che faceva la sinistra. Ma noi abbiamo, c'è un prete che ha raccolto tutti gli aneddoti, ce ne sono veramente da scompisciarsi. Molto, no? La mano destra non sapeva quello che faceva la sinistra. Gesù, torniamo a noi seriamente, ammonisce: l'elemosina è vero che può convertire il tuo cuore, ma a patto che sia autentica e discreta, quasi segreta. Autentica, ricordate il terribile brano di Anania e Safira, Atti degli Apostoli. Questa coppia che si converte, poi vende un campo e lo porta ai piedi di Pietro, ma se ne trattiene una piccola percentuale. Interessante, la coppia si è messa d'accordo, ci rifletteremo quando faremo un ritiro per coppie, perché questo mi ha... come una coppia si può alleare nell'amore ma anche nel disonore. E Pietro dice ad Anania, Safira è rimasta fuori, dice: Anania, ma chi te l'ha chiesto? Ma chi te l'ha chiesto? Se lo fai, lo fai sul serio, non che sei qui a far la mossa. E Anania, morto sul colpo. Ovviamente noi abbiamo sempre un'interpretazione un po', è molto semplice il messaggio degli Atti. Cioè, se tu capite la perfidia, no? Cioè il ragionamento, io per farmi vedere che sono uno figo, vendo la cosa, la do, ma in realtà non la sto dando tutta, sto dando un pezzo. Ma poiché nessuno te l'ha chiesto, e poiché è una finzione del genere, cioè il messaggio è una finzione così, è mortale. La moglie entra, lo vede morto, muore anche lei. E c'è questo dettaglio stranissimo di Luca che negli Atti scrive che allora i giovani li portarono fuori e li seppellirono. Cioè un modo giovane di vedere la Chiesa, che non è questi intrallazzini, questi cosini, eccetera, eccetera. Ecco cosa intendo autentico, ma anche discreto. sapete già che poi darò delle randellate, no, darò, la parola ci darà delle randellate sui denti, ma veramente da non stare in piedi, altro che ieri. Se fatta per dimostrare l'ipocrisia di essere delle persone generose, diventa un'inutile ostentazione e il beneficio finisce lì. Non solo non ti perdoni i peccati e non ti converte, ma hai già ricevuto la tua ricompensa, dice Gesù, gentile. E Luca e gli Atti dicono, non soltanto hai ottenuto la tua ricompensa, ma muori, cioè la tua vita spirituale è morta, stecchita, perché fai questo stravolgimento. Quante volte parlo di me, chiedo scusa, non voglio giudicare nessuno, a me la parola giudica continuamente, infatti io mi farò buddista, ve lo dico ufficialmente, perché se non ne posso più. Quante volte anche noi, anch'io, facciamo le cose solo perché siamo giudicati dagli altri, dai familiari, da una falsa idea di me stesso, qui abbiamo persone che si occupano anche dell'inconscio, dal mio ego, dal mio superego, siamo continuamente giudicati. E alcune pratiche religiose non sono frutto di una conversione, ma dalla nostra radice malvagia e corrotta, questa natura di cui parlavamo ieri, che è redenta, ma deve ancora redimersi. È redenta, ma deve prendere consapevolezza della redenzione. Su questo mi confrontavo anche con la carissima Lidia Maggi, che stimo e veramente ho trovato una persona di un'intelligenza, una pastora battista. La differenza, un po' estremizzando, chiedo scusa, per cui io continuo a restare cattolico, la visione luterana in particolare è un po' pessimista, l'uomo è irrimediabilmente corrotto, ma Dio fa finta di non vedere, cioè come dire, stende un velo pietoso, no? Così. Invece i cattolici, da Agostino in poi, dicono no, sei corrotto ma sei redento, sei salvato. Io fatico a vedere questa redenzione, però ci credo, mi fido. Ma esiste questa nostra inclinazione spontanea alla violenza, alla sopraffazione degli altri? Esiste, c'è in ciascuno di noi. Pensiamo allora a quello che dice Gesù, l'ostentazione, mamma mia, io ricordo, vi dico una cosa, sapete, io mi sono avvicinato alla fede, la mia è una famiglia che non aveva dei gran trascorsi religiosi, nel senso che in casa mia nessuno andava a messa, era una cosa così, quindi io con entusiasmo nei miei 17-18 anni mi sono avvicinato alla fede, ho fatto un percorso simpaticissimo e poi certe cose mi stonavano. Però allora non capivo perché mi stonavano. Quando, autentico, quando vedevo ricevere il bollettino parrocchiale, da noi si usa, no? Cioè questa specie di periodico con la vita della comunità, eccetera, eccetera. E in fondo c'era la lista degli offerenti, autentico. Da chi aveva dato di più a chi aveva dato di meno? 50.000 lire, già, famiglia, pinco, palo, tinto, papà, papà. Quando a me è successo più di una volta, quando sono prete, ma quando esercitavo, non nei paesi ma in città, sì, tu dicevi una messa, durante una messa puoi anche ricordare dei defunti, allora, e lo trovo sensato, è anche chiesto che chi chiede una preghiera faccia un'offerta, cioè è un modo per partecipare, ecco, non sono d'accordo che quei soldi poi la CEI li consideri facente parte della paga del prete, questo non mi piace perché sei proprio un mercimonio. Ma se per disgrazia ti dimenticavi di dire il nome del defunto durante la preghiera, a me più di una volta è successo di essere aggredito e insultato dai parenti furibondi che io ho pagato, quindi cioè, non sai cosa dire, cioè, come... Cosa? Cioè, mi spiace, è stata una distrazione, la segretaria avrà dimenticato di trascrivere. Però capite che lì siamo fuori dal cristianesimo, cioè non c'entra nulla con la fede cristiana una roba così. Quando vediamo, autentico, che le società, grandi società, destinano dei fondi per delle iniziative con tanto di pubblicità, ok, ci sta, un po' fa parte del marketing, vabbè, ok. Salvo poi scoprire che loro lo fanno così possono scaricare le tasse. Attenti, me l'ha spiegato mio amico che fa l'amministratore delegato. Non è che lo fanno perché sono generosi, eh. Lo fanno perché noi destiniamo questi 2 milioni di euro, possiamo scegliere o cambiamo il parco macchine dell'azienda oppure facciamo 15.000 vaccinazioni dell'Unicef. Figo, complimenti. Tanto li scarichiamo. Bene. Bravi. Fatelo, eh? Sono comunque 15.000 bambini vaccinati. Ma che giramento di palle, scusate. Oppure, questa è una cosa che dico di me, io l'ho sentito molte volte, il nostro atteggiamento un po' difensivo ed ipocrita, attenzione, adesso dico una cosa brutta, poi ne dico una cosa bella, davanti all'invito a sostenere, aiutare, eccetera, diciamo, ma chissà dove finiscono questi soldi, bene, vanno controllati, sia chiaro, però una volta che noi appuriamo che ci sono persone serie dietro, diciamo la verità, sei un tirchio, punto. Punto. Ancora meglio se ci sono iniziative. Io dico a tutti veramente, guardate, adesso lo dirò, l'elemosina dal mio punto di vista deve fare parte costitutiva del nostro bilancio familiare. Io cerco, adesso non voglio contraddire tutto ciò che ho detto, ma nella mia famiglia, per quanto io faccia questo di mestiere, che è un mestiere un po' precario, e mia moglie sia una precaria, che non sa mai da un anno all'altro se lavora, però... Ok? Però io faccio proprio un punto di verità che se entra qualche soldo in più si dà qualcosa in più in elemosina. Cioè proprio costitutivo nella nostra mensilità ci deve essere qualcosa che va a delle situazioni. Poi ognuno si trova le sue, va bene? Può essere la persona che segui, può essere vicino, può essere l'emergency, può essere la carità, se non facciamo, ah no, benissimo. Purché veramente è con discrezione, sempre. Io di solito quando mi invitano a delle nozze, che non vado nel Dubai, in matrimonio, e faccio un regalo, quasi sempre faccio un'offerta a nome di, che ne so, per un ospedale in Tanzania. Non so se sono contenti gli sposi, l'ospedale è contento. Cosa gli regalo? L'ennesimo macinino da caffè. No, ma fammi capire, ma che stupidaggine è? Cioè io ritengo davvero, davvero, ma capitemi, senza fare gli sborroni, che con coscienza uno guarda e dice, ma ascolta, ma noi possiamo permettercelo? Ovviamente che la prima carità che noi dobbiamo fare è verso le persone che ci sono affidate, ovvio, ovvio. Cioè per me io mi posso togliere il pane di bocca e dare da mangiare, ma non lo posso togliere a mio figlio, ovvio, o ai miei genitori. Ricordate Gesù come se la prende ferocemente contro quel modo di fare dei farisei che pur di non dare i soldi ai genitori anziani, allora non c'era la pensione, li davano, dicevano no, ma questi sono consacrati al Tempio e li tenevano lì ovviamente, non erano dati al Tempio, erano in deposito, erano una banca, una cosa sacra. Cioè capite, ci sono molti modi, cioè Gesù ci chiama un'autenticità, ricordiamoci Anania e Safira, ma non che ci dobbiamo sentire in colpa, no, davanti alla tua coscienza, tu valuta, è una cosa fra te e Dio, non devi sapere nessuno, fallo con intelligenza, cioè non è che se guadagni 1200 euro al mese, destini nell'elemosina 300 euro al mese, gna fai, però magari questo è anche una questione di... Ci possiamo chiedere, ma noi abbiamo veramente, proprio, assolutamente, a tutti i costi, bisogno di avere la terza casa in montagna, così passiamo? Magari sì, ok, ma se ne abbiamo proprio bisogno, abbiamo proprio bisogno del trilocale a Cortina, o ci basta, capito? Cioè io trovo che esista poi un modo molto concreto poi di esercitare queste cose. Io dico... Ho amici che per ragioni familiari o perché provengono da famiglie molto ricche o per loro capacità hanno veramente tanti, 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 tanti soldi, ma non si vede. Ma no, non si vede perché fanno i pitocchi, eh? Non si vede perché loro hanno fatto le scelte di vita cristiane, non sono molti, ma ce ne sono. Cioè... Il discorso dell'elemosina, dell'autenticità, di nuovo, andiamo come ieri, no? La menzogna, ma tu devi apparire, poi per carità ti piace quel vestitino, ma compra, non fare la cattolica che si sente in colpa che ha speso 200 euro per un vestito, ma che du palle, compratelo, Certo, magari nel 6 capitolo, no, poi ci facciamo sti girini di testa, no? Poi, questo la racconto sempre, per una delle cose che per me sono, io le propongo come modello di come non deve essere il mondo. Io ricordo anni fa, sono vecchio, io ormai non ce la faccio più a stare dietro le cose, al billionaire di, in Sardegna, un locale iper extra chic, c'era per un periodo, un'estate, ma poi sono 15 anni fa, avevo letto il trafiletto, forse sull'Espresso, su Panorama, non mi ricordo, di moda di giocare, avete presente, con gli spruzzini, le riempite di mum, champagne mum, 180 euro a bottiglia, il più sgalfio. Ma io un randello in testa lo darei, eh. Ma sul serio, cioè, capite? Quando parliamo di eccessi, stiamo parlando di situazioni così. Allora, non è che noi ci sentiamo tutti tranquilli, eccetera, eccetera. Cioè, l'equilibrio passa nelle nostre coscienze, poi è un periodo di crisi per tutti, ok? Ma io credo che un cristiano non possa non fare i conti col proprio portafoglio, punto. E ripeto, la ricchezza è una questione di atteggiamento, non di spessore delle carte di credito. Io cito sempre mio figlio su questo, affascinato, cito sempre, e lo cito perché lo ammiro, un signore come Bill Gates, quello che ha fatto la Microsoft, lui è in pensione da un tot d'anni, più giovane di me, l'immortacci, l'animacci sua, no, un anno più di me, ha destinato metà del suo patrimonio, che non sono 10.000 euro, sono 40 miliardi di dollari, a una fondazione che non si occupa di dare il premio al miglior giocatore di cricket del Midwest, ma a studiare soluzioni per malattie che le industrie farmaceutiche non finanziano perché non rendono. La malaria. L'animale più pericoloso del mondo è la zanzara. Non so se avete visto, la fondazione aveva fatto questo video allucinante, che in cui c'era morti nel mondo, quanti muoiono sbranati da leoni, quanti muoiono sbranati dai coccodrilli. Cioè, per, alla fine l'animale più pericoloso, la zanzara, che fa 400 milioni di morti all'anno. No, adesso esagero. Per, comunque una cifra, possono essere 400.000, sono folle. La zanzara. E nessuno che pensa di come su. Noi siamo ancora col chinino. Il chinino, inventato nella prima metà del Novecento. Ma secondo voi perché? Perché non ci sono soluzioni? No, perché questi quattro sfigati di africani che crepano, ma chi se ne stracafotte? Andiamo con quelli che hanno l'epatite C europei e gli vendiamo la cura a $80.000. Sapete che adesso c'è finalmente il farmaco, $80.000 costa, 3 settimane sei guarito, però $80.000, €70.000, io mi ero informato che un parente che ha l'epatite C, €70.000, oh, però una pastiglia a settimana per 3 settimane, boh, questo per dire, eccetera, 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 però io credo che abbiate capito bene, al di là dell'anedottica, il messaggio, l'elemosina che è l'eleo, se la compassione verso il povero. Io vi dico, ieri durante la messa, mentre parlava, io lo dico così, io mi chiedevo cosa posso fare per questi profughi, no? Cioè concretamente, non so sinceramente, perché veramente, a parte il fatto di vergognarmi di essere europeo e altre amenità di questo genere, cioè, non lo so, cioè sostengo la Chiesa in Terra Santa, faccio delle piccole cose, però non lo so. Però davvero l'eleos, la compassione diventa azione, la misericordia diventa azione, vai, fa anche tu lo stesso, anche, sottolineo, anche economicamente, anche. Poi cambiamo le strutture, cambiamo quello che non va, ripeto, non sono d'accordo che l'1% della popolazione abbia 90%, 99% della, eccetera, eccetera, eccetera. Sono contro il capitalismo, però intendo dire, c'ho il cellulare e sono un capitalista, cioè che devo fare? Cioè ci sono delle cose per me irrisolte, ma nel concreto quello che Gesù chiede nella nostra vita spirituale è questo. Fare l'elemosina è una cosa seria, affatto scontata, va indirizzata nella giusta direzione, l'obiettivo è quello di creare un mondo giusto ed equilibrato e nel frattempo riconosco nel povero, nel diseredato, attenzione, anche e soprattutto nel furbetto. Perché noi poveri li vorremmo tutti alla Cottolengo, io lo dico con molta sincerità, o alla Don Bosco, no? Una volta mi sono confuso, no, non devo parlare, ok. No, abbiamo l'idea ottocentesca del la piccola fiammiferaia, ma certo che ti compri i fiammiferini, piccola fiammiferaia. Ma quando ti arriva quello che sai che poi i soldi se li gioca le slot machine, come fai? Ma è una povertà anche quella, allora ovviamente la cura a quella povertà non sarà dargli 100 euro. Dovrò sedermi, ascoltare, capire, poi se lui non la vuol capire, pazienza. Ma allora cercherò di agire a livello politico, dire ma cacchio, ma è possibile che siamo diventati lo stato più biscazziere d'Europa? Ma che presa per i fondelli ci stiamo facendo? Ma voi avete fatto i conti? Io li ho fatti, ho anche pubblicato un post, sono rimasto. Italia ha 66 milioni di abitanti, ok? Lo Stato italiano, il fisco ha detto che il 2014 nei videogiochi, eccetera, eccetera, non quelli online, solo quelli normali, sono stati giocati 95 miliardi di euro. Lo Stato ne ha presi 8, il resto, no, perché si intuisce che magari dietro, nel senso che se io mi compro la Ferrari, metà dei soldi va allo Stato in tasse, però se invece i 90 miliardi, 8 miliardi, qualcosa che non mi torna, però pazienza, non facciamo la dietrologia. Ora, voi prendete quella cifra, Libera sostiene che c'è ancora un 30% di gioco in nero nelle bische clandestine. Facciamo 100 miliardi, io ho fatto tutto il calcolo, cioè ho preso quei soldi, diviso, non la popolazione, togliamo, sono andato a guardare sull'Istat, togliamo gli over 80enni e gli under 15enni, ok? Resta una cifra, dividiamo a metà, io non gioco, immagino che anche fra voi c'è gente che non gioca, mai fatto un gratta, mai, non mi viene. Non è che sono virtuoso, poi mi sembra una cretinata a buttare via i soldi così, va bene? Quindi ho preso la metà degli italiani, ho preso quella cifra, ho diviso per la metà, sono 750 euro al mese, cioè metà degli italiani gioca 750 euro al mese in giochi d'azzardo. Hai voglia di risollevare un paese, eh? Hai voglia. Allora, capite cosa intendo? Cioè l'idea di elemosina, pum, esplode. Quindi non è, aspetta, l'euro da dare alla zingara. Cioè, non lo so. L'elemosina vuol dire anche, mi sembra, non lo so, non voglio entrare a far cacciara, a far cagnara, entrare in una corretta informazione, un migrante gli danno 40 euro al giorno, ma che cacchio stai dicendo? Lo Stato mette quei soldi che gli dà le strutture che se ne fanno carico, ma voi viveteci con 35 euro al giorno. Cioè nel senso, io strutturo, qui se la Manuela dovessimo costargli 35 euro al giorno, non vanno tanto lontano. Cioè anche l'informazione, ma cosa stiamo dicendo? Ah, i migranti che arrivano sono tutti, 52% dei 385.000 immigranti, chiamiamolo così, che sono arrivati in Europa dal 1 gennaio, il 52% sono siriani, un 15% afghani, un 8% iracheni, poi certo ci sono quelli che cercano la fortuna qui, allora quelli li rimandiamo indietro, ma ci mancherebbe, cioè, ascolta Ciccio, abbi pazienza, siamo un po' incasinati. Ieri vi citavo, sono andato a vedere ieri sera, la Giordania fa 8,2 milioni di abitanti, 1,4 milioni di profughi, Libano 4 milioni e mezzo di abitanti, 800 mila profughi. Alcuni storici, i palestinesi del 68 sono ancora lì. Non lo so, scusate, ma io non capisco proprio. Poi certo che sono spaventato, certo che non so dove mettere, certo che è un casino, certo che uno dice non ho lavoro per me. Lo so, Ciccio. Qui in Valle d'Aosta era diventato durante la guerra la zona della Valpellino, qualcuno va in vacanza, era diventato uno dei passaggi fondamentali per far scappare la gente, per mandarli in Svizzera. Primo Levi è scappato da lì, Einaudi è scappato da lì, accompagnato da, c'era il parroco che ho conosciuto, troppo forte, il parroco di Olomon, ma che tipo, e lui era uno di quelli che organizzava le fughe, no? E raccontava, dopo l'8 settembre sono arrivati i nazisti, i tedeschi, e sapevano benissimo che era lui.
Allora l'hanno minacciato, va via, pupa, lui tracagnato così, picco, brutto. Certo, lui raccontava a pranzo, ha detto, allora c'era questo qui che parlava male l'italiano, poi lui sapeva un po' il francese, l'italiano mica lo sapeva, e allora ha detto, mi ha messo così, qui c'era il muro della chiesa, mi ha messo così, ha ordinato al plotone di sparare. E io, no, di fronte così, mi rivedo tutti che mi puntano, lui, ah, no, dica dove sono, no. Allora ha detto, io la scena, no? Io chiudo gli occhi così, dico, Signore, finalmente adesso ti vedo, Signore, sono qui con te, Signore, ti abbraccio, apro gli occhi, c'era ancora lui. Oh,
che ridere.
E l'altro giorno ho letto molto bello, Don Cirillo e il nipotino, questo segre di Asti di Alba, che ha raccontato, c'era questo parroco di Courmayeur, Don Cirillo Perron, ho conosciuto molto bene, che a un certo punto c'era questa famiglia di Cuneo, che sono scappati appena prima del rastrellamento, cioè marito, moglie e figlio, sono riusciti ad arrivare, però sono arrivati su d'inverno, volevano attraversare il Col Ferré e andare di là, che hanno detto, ma non è possibile, allora cosa facciamo, cosa non facciamo, disperati, questo ha seguito il prete è stato, Don Cirillo era eccezionale, perché aveva paura delle spie, allora gli ha fatto delle domande sull'Antico Testamento, il prete all'ebreo ha fatto domande sull'Antico Testamento per verificare se fosse veramente un ebreo, quando ha saputo, hanno parlato, sono messi d'accordo, la mamma è andata a Torino sotto falso nome, lui ha fatto falsi documenti per il papà che è tornato non so dove, e il ragazzino di 10 anni è rimasto lì. Lui gli ha fatto fare i documenti falsi, tra l'altro li ha fatti fare a Gressan, al comune di Gressan, da uno che poi hanno bruciato l'archivio, cioè perché risultava, e questo ragazzo è stato il nipotino di Don Cirillo per 2 anni, faceva il chirichetto, faceva tutto, gli ha insegnato tutto il Padre Novio, non sapeva nulla questo ragazzo, e poi si è ricongiunto con la sua famiglia e solo adesso, cioè dopo 50 anni ha raccontato la sua storia, Don Cirillo è morto ormai da 10 anni ed è stato insignito del titolo di giusto fra le nazioni. Perché dico questo? Cioè, intendo dire, la storia si ripete, purtroppo. Devo concludere. Maremma! Scusate. Veloce. La generosità di tempo, di ascolto, di denaro è caratteristica del discepolo, non opera facoltativa per avere un tornaconto, qui in terra col plauso o un ipotetico futuro in cielo. Mi guadagno il paradiso, scemo, è gratis il paradiso, chi te lo guadagni? Porta il paradiso in terra, questo devi fare, porta il regno di giustizia e di pace in terra, non guadagnarti il paradiso. Alcune suggestioni, 3 punti di meditazione che faccio in fretta a volo d'uccello in 6 minuti. Il primo, ormai ve l'ho già detto, lo dico. L'elemosina è atteggiamento di misericordia e come tale va proposto e vissuto. La compassione non è la pena, non è mi fai pena. La compassione, patire con, verso il povero, il povero di denaro, il povero di opportunità, anche il povero di cultura, anche chi non ci arriva. Ripeto, le povertà non sono questioni economiche, anche, ma a volte sono proprio questioni culturali, cioè ci sono delle persone davvero povere di contenuti, di opportunità, di intelligenza. La compassione ci spinge a metterci nei suoi panni, a cum dividere, a cum patire, nel limite del possibile, per alleviare la sua condizione, la sua sofferenza. Potrei esserci io al tuo posto. Io non so perché nel 65 sono nato ad Aosta e non a Baghdad. Non lo so, voi lo sapete? Non è un merito. L'ostentazione, il tornaconto sono calcoli sbagliati che non vengono puniti, Gesù non dice finisci all'inferno, ma che esauriscono la loro ricompensa nel momento esatto in cui avvengono. Oh, bravo, te la sei contata? Bravo, oh, sei contento? Bene, viva, ciao. Ma come ciao? L'elemosina pubblica è un abominio. E varie
sono le forme di elemosina praticata con discrezione o addirittura segreta. Ovviamente questo a livello personale. Poi sono d'accordissimo e ho appoggiato la campagna di Bono Vox, grandissimo leader degli U2, pensa se un cantante fa queste cose, che propone semplicemente l'abolizione del debito tra i paesi. Sapete questa presa per i fondelli che va avanti da anni? Il Fondo Monetario Internazionale, che raccoglie i soldi delle nazioni più ricche, presta soldi alle nazioni povere, continua a prestare, ma non presta soldi per comprarsi la Mercedes, il presidente, per campagne sanitarie e tutto, sapendo benissimo che i paesi poveri non riusciranno mai a restituirli. Addirittura certi paesi destinano una percentuale elevatissima del proprio risicatissimo PIL per pagare gli interessi. Ok? Adesso vi cito un caso. Ma adesso mi incazzo queste cose. Nepal, avete presente il Nepal? Kathmandu si è alzata di un metro dopo il terremoto. Di un metro! Mi dice, ma cos'era? L'Aquila si è spostata di 4 centimetri. Un metro! Kathmandu. E fra le, ho letto, io quando lo è veramente mi viene un'acidità di stomaco. È previsto dal Fondo Monetario Internazionale che se una nazione subisce un cataclisma con tre gravi conseguenze, gli viene condonato il debito. Va bene? Ok? Nepal è uno dei paesi più poveri del mondo e ha ovviamente un gigantesco debito di miliardi di dollari con sti delinquenti dell'FMI. Va bene? Allora, una delle condizioni è un cataclisma. Il più grande terremoto mai verificato sulla faccia della Terra registrato da strumenti moderni. Beh, direi che ci siamo. Effetti catastrofici. Ciccio, direi che ci siamo. Kathmandu è stata rasa al suolo. Terza cosa, impossibilità di ripresa della produzione. Ah no, questo non c'è. No, non mi manca. Produzione. Ma cosa producono a Kathmandu? Sputi di lama? Cioè, ma fatemi capire. Pelliccia di yak. E non gli hanno condonato il debito, non glielo hanno condonato, ok? Cioè, ragazzi, informiamoci su queste cose, informiamoci. Quindi l'elemosina pubblica, sosteniamo le campagne pubbliche, facciamo sentire la nostra voce, facciamo pressione, siamo cittadini finché possiamo esserlo, che già un po' meno lo siamo, finché possiamo esserlo. Esprimete il vostro parere col voto, qualunque esso sia, non me ne frega niente di cosa votate. Ma esprimiamo, facciamo pressione, non facciamoci rimbambire dalle situazioni. Conosciamo. Poi bellissimo che la pennetta ha vinto l'US Open. Siete più contenti? Anch'io molto. Seconda cosa, come e quanto dare? Sono molto concreto. Può essere un'elemosina occasionale, però io la sconsiglio. Perché non sappiamo mai, vi posso garantire, lo dico con cognizione di causa, è un rischio troppo alto. In una parrocchia in cui stavo, questa famosa del prete dei 5 euro guadagnati, noi aiutavamo parecchia gente e a un certo punto abbiamo scoperto, guardando il telegiornale regionale, che per 2 anni abbiamo mantenuto una famiglia in cui lui, che veniva a chiederci soldi per la... era uno spacciatore, figo. Abbiamo cercato... Com'è? Però abbiamo aiutato questo a spacciare per 2 anni. Tra l'altro lo faceva mettendo la cocaina nello zainetto del figlio mentre andava a scuola. Oh, un fior di padre, eh. Il bambino è venuto a fare la comunione, insomma, situazioni. No, nel senso, ha fatto la prima comunione, cioè era una situazione un po'. Ah, vi racconto. No, questa era troppo divertente. Dov'ero? Nel napoletano, però non mi ricordo che comune, un comune in cui hanno messo, autentica sta cosa, un comune in cui hanno costruito un quartiere, autentico, 3.000 abitanti, il nuovo quartiere, per i profughi, diciamo così, del terremoto dell'80 di Napoli. Peccato che su quei 3.000 non ce ne fosse uno che fosse terremotato, non uno. Mi raccontava il parroco che lui aveva la chiesa mai finita, era tutta blindata, lo rubavano tutti i giorni tutto. Lui diceva che in quel quartiere su 3.000 almeno la metà dei maschi era già stato in carcere. Io ero in ufficio parrocchiale, arriva una signora e io dico, io esco, no, stai così, ti rendi conto com'è qua. Adesso chiedo scusa al napoletano farsesco, però per arrendere. Due signore. più giovane di me.
Don Pasquò, ditemi, vi ricordate la mia figlia più grande? Pamela, sì, Pamela. Ha fatto un guaio.
Incinta.
Oh, sa da sposà. Vabbò, quanti anni tiene? 16. Vabbò, facciamo i documenti, ma è l'uguaglione com'è? Ah, no, un pezzo di pane. Un bravo ragazzo, sta ai domiciliari. Giuro, non riuscivo più. Sta ai domiciliari. Cioè, un ragazzo di 18 anni in domiciliari, bravissimo ragazzo, un pezzo di pane. Vabbè.
Che bello. La vita è bellissima. Boh.
No, per quello che dico. Poi ripeto, no? Quando si va a messa a Saint Martin c'è sempre quella lì che chiede i soldi, cioè, ok, 50 centesimi, un euro, figura, non c'è problema.
Meglio se è strutturata attraverso canali sicuri, non necessariamente cattolici, e non necessariamente basata sul denaro. Paolo, io vorrei, però non sono in grado, ma per carità, ma ci mancherebbe. Questo mio amico che è un top manager, ma veramente un top manager, a Milano, alla mia età, siamo carissimi amici. Qualche anno fa lui era in difficoltà, la moglie l'ha mollato 2-0, sono un momento veramente tragico e tutto. Io ho detto, bene, ascolta, qui bisogna cominciare a fare qualcosa per gli altri. E lui, di nascosto, tutte le settimane va 2 ore a settimana, di nascosto, in questa associazione che aiuta i barboni alla stazione centrale di Milano. Passa Natale con loro, non sa nessuno. E lui dice, no, sai, questo mi ha dato un po', sai che poi il giorno dopo mi rimetto tutto, col jet privato mi portano, mi dà un po' di equilibrio. Non ho i soldi, ma per carità, magari il vestiario, ma cioè delle piccole attenzioni. Se ci sono situazioni particolari, che ne so, la spesa, la vicina anziana, l'adozione a distanza, possono crescere o diminuire rispetto a quanto guadagniamo. Prima responsabilità ovviamente è quella di mantenere le persone che ci sono affidate, ma stiamo attenti a non far diventare un idolo la sicurezza economica, cioè non essere sciocchi, cioè non calcolare quanto costa la costruzione della torre, ma neanche di quelli che dicono, no. Quando, non so se è successo anche a voi di provare un moto di purtroppo anche di giudizio, e chiedo perdono al Signore, ma anche di disgusto, quando è uscita fuori quella famosa lista di quel dipendente svizzero, no? Con i soldi. Ma voi avete visto la lista di chi c'era dentro? Non era Kurtz, cioè Armani, cioè, c'era gente che qui ha già decine di milioni di euro e che li porta via per non essere tassato. Ed è vera questa cosa che io ho visto 100 volte, chi più ne ha più ne vuole, chi più ne ha più ne vuole, non c'è mai un basta, mi basta. Quindi a questo punto di vista, insomma, con un po' di intelligenza, no? Ripeto, cosa ho detto alla fine? Un idolo la sicurezza economica, perché può diventare questo. Infine, dare con intelligenza, che è la parte più difficile. Quante truffe si nascondono dietro la carità, conoscere è la parte più faticosa, mettersi ad ascoltare, accogliere, che è un po' difficile per strada. C'è proprio una tecnica, c'è la tecnica di chi vive di espedienti e sa che tu non hai tempo, allora io vengo lì mentre tu sei alla spesa, dice guarda, io devo pagare la bombola del gas, dico, ok, andiamo a pagare la bombola del gas, ti accompagno, ah no, ma non ti dico, no, vengo a comprarti la bombola del gas, no, beh allora no, ok. È difficile conoscere, perciò spesso appoggiarsi alle strutture come la Caritas e cosa, che riescono a conoscere un po' di più, può essere utile e a seguire le situazioni. Spesso la povertà è più morale che economica, ma è pur sempre una povertà. Un consiglio che io do è che è simpatico, mamma si è sforato, scusate, molto concreto. Andare a vedere, adesso non sono più aggiornato, per esempio quanto destina l'Italia ai progetti di cooperazione, l'1% del PIL, non credo, sarà lo 0,8%, e destinare lo stesso del mio guadagno alla mia collaborazione, cioè può essere una cosa così strutturata per cui se lego il mio guadagno a una forma di elemosina cercando poi di distribuirla come riesco. Però vorrei fosse molto chiaro il principio di fondo che dice Gesù, guarda che l'elemosina non è una tantum che tu dai perché fa pena, questo è il modo di ristabilire l'equità sociale, di cancellare i tuoi peccati, Ma è successo, lo dico con molta serenità, ieri abbiamo parlato di un tema difficilissimo, e chiedo scusa, spero di non aver turbato nessuno, come l'aborto. Mi è successo, quando confessavo, di confessare alcune persone, si faceva un lungo discorso, c'era un cammino di conversione, e poi sempre io chiedevo alla coppia veramente pentita, cioè che si rendeva conto di l'elemosina perdona i peccati, quindi minimo 5 adozioni a distanza a vita, minimo 5 dico per dire 5, però dai, forza, per recuperare il senso della maternità e della paternità, per. Vedete? Tutto torna, tutto è luce. Lode al Signore, come dire. Bene, un po' forte, dopo è peggio. Cioè, Tania che dice, mo la prossima volta vado al mare, balle. Allora sentite un po', fermi, non piove, governo ladro? No, piove. Allora, stiamo in casa, c'è la cappella, magari approfittiamo della cappella, le camere. Io vi chiedo però, la prossima ora è l'ultima ora che abbiamo a disposizione, di creare un clima di silenzio, va bene? Adesso pausa caffè, ok, fra 5 minuti nel silenzio. Chiediamoci che rapporto ho con l'elemosina. Elemosina di denaro, di tempo. Gesù a un certo punto dirà, dati in elemosina ciò che avete dentro. Ci vediamo alle 11:30. Thank you.